comunque appunto anche a Torino il rapporto con i collettivi anarchici fu importante, però non quelli più, tra virgolette, storici, tradizionali legati alla Federazione Anarchica Italiana, magari forse quelli del CAS erano
Sì, i nostri
perché
erano
Circolo
proprio
Berneri,
della...
immagino
erano
che
proprio
dalla
della FAI.
denominazione della FAI. A Torino c'era stata una divisione e quindi i giovani punk si erano incontrati più con quest'altra componente dell'anarchismo torinese, che era più giovane anche dal punto di vista generazionale. Però anche lì i problemi c'erano, ma proprio di priorità concrete, cioè come gestire e allestire uno spazio come sede politico, anche come spazio di aggregazione e socialità, con una sala prove musicale o senza, facendo la distribuzione delle autoproduzioni oppure no. Tant'è che per un certo periodo nella sede anarchica di Via Ravenna a Torino, che era una sede politica, non un centro sociale, per un dato momento si raccoglievano lì dentro militanti anarchici, punk politicizzati, legati alla componente più punk anarchica, quelli che venivano del quinto braccio, contrazione, per dirsi, e anche però la componente hardcore. Cioè nel libro c'è una foto che mi ha dato Tax, ex chitarrista di Negazione, in cui c'è una foto molto spaccona dei Negazione e altri amici loro hardcore nella sede anarchica, ormai anche con un cambio stilistico notevole rispetto al punk dei primi anni, perché lì vestono tutti con camicie a scacchi, jeans strappati, un po' sullo stile americano californiano che era venuto nel frattempo, la
La bandana.
bandana. Quindi ci fu anche lì un attraversamento, che però poi, almeno per Torino, comportò una progressiva, forse scrematura, perché la componente hardcore si allontanò dalla scena più politica, in parte perché i gruppi tentarono legittimamente un loro percorso musicale, particolari negazioni. E poi perché non vi furono altri referenti con cui incrociare i percorsi. Per cui a Torino si arriva a un'occupazione interamente, integralmente anarchica punk, quella del Paso, cosa diversa dal percorso milanese, che all'inverso nasce con un'occupazione giovanile, cioè quasi un'occupazione di ragazzini con il virus nell'82. Poi, dopo lo sgombero del virus, i percorsi si diffondono un po' per la città. Si incrociano al Ticinese, i giovani punk incontrano Primo Moroni, che è un intellettuale militante politico di vecchia generazione, però tra i più aperti, gestiva una libreria molto nota e ancora aperta adesso all'interno del centro sociale Conchetta, la libreria Calusca. I giovani punk incontrano altri gruppi controculturali della città. Si legano a militanti anarchici, ad esempio agli occupanti di Via Conchetta, che già era occupata prima della nascita del COX 18. Insomma, intrecciano i loro percorsi con altre esperienze politiche, tant'è che alcuni provenienti dall'esperienza del virus poi avrebbero dato vita a quella scena raccolta intorno al quartiere Isola, dove si diffonde solo il pop, ma reggae, insomma. Nasce il Garigliano, nasce la Pergola, nascono un'altra scena di occupazioni che poi saranno importanti nel decennio successivo, negli anni 90. Su Torino invece è un percorso quasi a imbuto, no? Che arriva.
In effetti è una cosa che viene fuori molto da
Cosa è diversa
Torino,
da
sono le
Bologna?
varie differenze
La
proprio.
città.
Un'altra cosa che c'erano erano le alleanze. Per esempio, noi eravamo alleati con Torino, ma in realtà rispetto a Milano ci si parlava dietro. Cioè, adesso non so se nessuno te l'ha detto, però io lo so che ci si spettegolava dietro. E invece a Torino avevamo più amici, noi andavamo a Milano, noi per esempio al virus, devo dire una cosa, non mi ricordo se abbiamo suonato, perché dovevamo suonare tutte le volte, già mi diceva non siamo pronti perché era suonare al virus, era proprio come se avessimo suonato allo stadio, non so, hai capito, a Sanremo. L'equivalente per noi suonare al virus era un banco di prova e non ci sentivamo mai pronti a sufficienza per suonare lì. E rimandavamo, poi alla fine, come fare il disco, faccio il disco di tutti, tranne che il nostro. Perché non ci sentivamo mai abbastanza bravi. E comunque invece a Torino ci avevamo più rapporto, più pari, perché quelli di Milano li vedevamo anche un gradino un po' superiore. Erano in grado di, cioè, per esempio, di scrittere scene, loro si sono tagliati con la mente al
Ah sì, perché c'era una, a proposito di
questo
ricerche su
convegno
questi
di.
temi, primavera 84 arriva la pubblicazione, alla presentazione pubblica una ricerca, che è una delle pochissime, forse una,
Infatti io ce l'ho
l'unica,
quel libro, bando del
sì.
mondo giovanile.
Una ricerca sulle bande giovanili da parte di un centro di ricerca che tra l'altro già nell'acronimo diceva centro di ricerca sulla devianza giovanile, quindi già questo aveva irritato gruppi punk e si occupava in particolare del punk, adesso non mi ricordo se dei mod, rockabilly,
Sì.
forse punk mod rockabilly, a Milano, usando anche una, diciamo così, un armamentario teorico che veniva dagli studi sulle sottoculture inglesi, dalla scuola di Birmingham, il lavoro di Ebdich, quindi insomma usavano una strumentazione che era nuova per l'Italia, però questo irritò comunque fortissimamente i punk politicizzati, nel frattempo avevano già intrapreso un percorso politico di più di 2 o 3 anni, portava l'autogestione di uno spazio, l'autoproduzione e così via, quindi si videro in qualche modo letti in termini di minorità. Dai sociologi. E come andarono a contestarli? Andarono alla conferenza stampa di presentazione, tra l'altro, con alcuni sociologi, cioè, di calibro: c'era Alessandro Cavalli, c'era Bianca Beccalli e diversi altri, Carmen Leccardi. E fecero una. Utilizzarono uno strumento importante della stilistica del punk, quello dell'autolesionismo. E quindi si tagliuzzarono con delle lamette con cui macchiarono dei volantini che diedero ai sociologi dicendo: analizzatelo, questo è il mio sangue, magari scoprirete i miei bisogni. E poi alla presentazione della ricerca in un teatro intervennero massicciamente occupando il teatro e trasformandolo quindi da presentazione di una ricerca sociologica in happening, protesta dei punk e altri gruppi. Qui ci furono 2 giorni di concerti, una mostra sul punk cittadino e così via. E in qualche modo questo provocò anche un ripensamento da parte dei sociologi stessi, perché ci fu anche un po' di interventi sulla stampa in cui loro rispondevano alla contestazione e così via.
In questo caso, poi vedi, alla fine, anche noi adesso diciamo, cioè, anche io mi ricordo che quando lessi questa cosa, prima di tutti i punk di Milano erano diventati spesso degli eroi. Per me, io solo che faccio un prelievo del sangue svengo, quindi per me già quello è un atto veramente cui non sarei mai riuscita ad arrivare, quindi inguagliabile. Però poi. Adesso magari dici, questi erano dei sociologi illuminati, avanti, e i sociologi allo stesso tempo invece magari hanno riconosciuto poi la validità di questo atto, quindi bene o male, pur nella contestazione, alla fine ognuno ha dato qualcosa, è stato un contributo, cioè proprio nel conflitto delle volte nascono delle cose che ti portano ad andare avanti. Comunque,
Comunque ho scoperto un aneddoto, perché io faccio parte di una redazione di una rivista di storia che si chiama Zapruder e per il numero che uscirà all'inizio dell'anno prossimo ho fatto una parte monografica dedicata ai movimenti degli anni Ottanta, in maniera più ampia rispetto a questi temi, cioè non ci sono solo movimenti giovanili, ma c'è un filone che racconta anche i movimenti femministi, femministi lesbici, LGBT e così via, e all'interno di questo uno degli autori degli articoli è andato a guardarsi le carte che sono conservate dall'archivio di Stato, le carte di polizia, sulle associazioni e gruppi giovanili negli anni 80. E nell'84 su Milano ho trovato proprio una serie di relazioni del questore e del prefetto sulle cosiddette bande giovanili, che in parte leggevano, provavano a confrontarsi con la lettura che i sociologi avevano dato del fenomeno, citando anche quella contestazione di punk. E in queste carte, a parte tutta una premessa più o meno sociologico-storica rispetto all'evoluzione dei gruppi giovanili dagli anni 70 ad allora, c'è proprio una descrizione, un glossario con i vari gruppi, i mods, i rockers, come li chiamano loro, i paninari, e i punk, mentre gli altri sono descrizioni di poche righe. Quello ai punk invece sono un paio di pagine, in cui si racconta in maniera anche accurata quello che era successo, l'evoluzione del percorso, l'occupazione del virus, la contestazione dei sociologi e così via. Però è interessante perché si vede proprio come in quella fase di passaggio in cui il percorso di politicizzazione del punk, c'erano ancora i centri sociali, quindi era meno collocabile anche da un punto di vista delle pratiche politiche, non ancora quell'istituzione siamo abituati oggi a confrontarci, l'area dei centri sociali. E anche la polizia aveva degli strumenti interpretativi scarsissimi. Cioè, non sapeva effettivamente interpretare che diavolo fossero questi gruppi giovanili. E quindi in qualche modo aveva utilizzato anche la lettura dei sociologi
Sì,
per
perché penso che
argomentare.
fosse un modo per spiazzare un po' tutti, praticamente.
Sì, neanche la polizia capiva che diavolo stesse succedendo allora.
Nessuno capiva. Era una cosa totalmente nuova e quindi questo è stata poi la sua bellezza. Il fatto di essere così nuovi e così. Ah, anche qui da noi, comunque, ecco cosa volevo dire, che rispetto a queste riunioni di cui si parlava prima, qui c'erano diversi tipi di riunioni a un certo punto, perché poi nell'82 hanno cominciato ad esserci le occupazioni di case. Allora c'erano quelli che facevano più riferimento, qui Piazza Verdi, c'era il bunker, all'area dell'autonomia. Noi stavamo al Cassero e facevamo le prove, così facevamo riferimento agli anarchici. Allora ognuno faceva le sue riunioni e poi ogni tanto si tentava di fare delle riunioni tutti insieme. E guai a chi non ci andava. Chi non ci andava era un modo per trovarsi in genere, perché invece di trovarsi al bar si trovava alla riunione. E si parlava di tutti quelli che erano assenti. E noi non ci andavamo mai, ci andavamo poco perché dovevamo fare le prove, avevamo l'etichetta, avevamo tante cose da fare. E allora ci sparlavano molto dietro. Ed è stato un periodo intensissimo di riunioni e io ne ho ricavato un rifiuto totale e non voglio mai più fare una riunione in vita mia. Dopo c'è proprio stato uno shock quello della riunione per me. Invece l'assemblea, così, ne ho fatte tantissime. Nel 77 era tutta un'assemblea, c'era l'assemblea mattina, sera, pomeriggio. E per me è stata una cosa. Come punk è stato un bel rifiuto quello lì.
Ma senti, in altre città, cioè o prima o dopo, no? A Torino, questo percorso che poi arriva a un'occupazione spiccatamente punk, anarchica, quella del Paso. A Milano, che nasce con il virus, un'occupazione giovanissima punk, poi si dissemina, arriva al Conchetta, comunque con una forte componente che veniva da quei percorsi lì. A Roma, Forte Prenestino, che nasce dall'attivismo di quartiere, dei gruppi autonomi di Centocelle, ma che poi incontra giovani punk del quartiere e della città, per cui già nell'87-88 la componente punk anarchica al forte è molto forte, quella che spinge l'autoproduzione, eccetera, eccetera. A Bologna, cioè uscendo dal percorso del gruppo, dei daft punk, una componente visibile punk è mai apparsa poi nella scena dei centri sociali o.
Vabbè, sì, certo, comunque c'erano, anche nei centri sociali facevano sempre riferimento al punk, All'inizio anche come occupazione di case, cioè all'inizio ci sono state le occupazioni ed erano occupazioni fatte da punk, non erano. Poi c'era qualcuno dell'autonomia in mezzo, quello sì, perché dava un po' le dritte, non c'era stabile che non avesse la donna col bambino perché così la polizia non poteva sgomberare perché c'era. Non so, una donna incinta, cioè c'erano richiestissime queste figure qua, c'era la caccia, se ci fosse stato un handicappato, ma non c'era, sarebbe stato molto di più. Però loro davano le dritte su come fare, gli avvocati, insomma, tutte le mosse, perché non è una cosa che si può poi improvvisare più di tanto. E comunque erano occupazioni di banche, ecco, sin da subito, sin dall'inizio. C'è stato poi dopo anche l'isola, è stata un'occupazione di banche. Sono delle sfumature, ecco, perché dire punk è un po' così, ecco, come hai sottolineato tu prima, cioè dopo si è passati dall'hardcore, c'era il punk all'inizio, c'erano i punk 77, che sono scomparsi quasi subito. Io li ho fatti tutti, però, cioè, sono partita dal punk 77, poi dopo l'hardcore, ho attraversato tutto, però. Infatti tuttora ogni tanto incontro qualcuno e magari non mi rendo conto che c'è una persona che non ha conosciuto un'altra persona. Per me, cioè, mi sembra normale che tutti conoscano tutti, invece non è vero, cioè ci sono alcune persone che sono entrate, poi sono uscite, poi è arrivato qualcun altro, poi a sue volte è uscito e cioè, tante persone, tanti punk sono rimasti pochi, ognuno con certe peculiarità, ecco. E quindi all'isola c'era un tipo di punk un pochino più ludico, forse, diciamo, ecco. Rispetto alle altre città, io ho provato un po' vedendo il libro a mettere a fuoco quella che era un po' la peculiarità di Bologna, perché se Torino era la città della chiusura, ecco, no? Del separatismo, tu dici, ed è vero, è così. E Milano invece è quella più intellettuale e Roma invece quella legata al movimento politico, all'autonomia. Per me Bologna era comunque rimanendo nel carattere che ha proprio Bologna, che è la città insomma un po' uduriosa, e a Bologna è stato più ludico, più divertente. Noi all'isola, per esempio, abbiamo fatto tantissime cose, facevamo delle feste, organizzavamo. C'è stata un'espressione proprio nel cercare le cose da fare che usciva fuori dal solito concerto. Avevamo fatto, non so, la cena afrodisiaca e poi c'è stata, dopo io anche alcune non c'ero, però la lotta nel fango tra donne e poi c'è stata l'asta in cui sfilavano tutte donne, uomini e tutti. E poi insomma, non so fin dalla fine come è andata a finire, la gente offriva. E poi, non so, cioè, c'erano le feste disco anni 70, la festa di Halloween tutti a tema, con tutti i vestiti, i costumi. C'è stata proprio una dimensione di divertimento totale che a me non mi coinvolgeva. Fino a un certo punto, perché come la punk sono sempre stati un pochino più seria con queste cose. Però, insomma, c'era un'atmosfera che andava oltre la sfera musicale, molto creativa. È stata una scena veramente molto creativa e anche divertente. Mentre invece si sente un po' di pesantezza a volte nelle altre scene, noi sentivamo un clima un po' di pesantezza che da un lato allora invidiavamo perché li sentivamo più tosti. Adesso invece trovo che forse era più bello così, come eravamo noi. Sulla ricerca proprio del divertimento, che non mi ha coinvolto totalmente, ecco, diciamo, perché comunque io ho sempre lavorato, quindi non mi potevo permettere di fare certe cose che facevano gli altri. Partivano, stavano via dei giorni, sono anche sbagli, così anche sbagli pesanti che non potevo permettere io, però comunque c'erano.
Infatti questa cosa personale che dici in realtà viene fuori anche da altre interviste che ho fatto, ad esempio a Roma su Forte Prenestino, che già in quel periodo, fino agli anni 80, dal punto di vista stilistico era molto caratterizzato dal punk, dalle produzioni, circuito di concerti, ma anche, come dire, fisicamente entrare in quello spazio un po' gotico, un po' dark, cioè dà proprio l'idea di uno spazio che si adattava bene in fondo al punk. Però nasceva come occupazione di quartiere, quindi anche con dei militanti generazionalmente più grandi dei giovani punk. Infatti non a caso molti di quelli che ho intervistato, tra i più vecchi, dicono che a un certo punto questo diventare punk del forte, diventare fortemente controculturale, no? Ma anche proprio nelle possibilità di viverlo da parte dei militanti, era diventato una fatica incredibile per quelli che crescevano per età anagrafica, che trovavano un lavoro per le donne quelli che padri o madri avevano dei bambini. Per cui, diciamo così, la costruzione dei centri sociali, di alcuni centri sociali in Italia, in questo caso il Forte, fu fortemente marcata dal suo carattere giovanile, cioè divenne uno spazio costruito intorno alle possibilità espressive e bisogni di vita di una generazione molto giovane, appunto quella che poteva permettersi di star via una settimana o di tardi tutte le sere. Sembra una sciocchezza, però questo ha impedito ciò che altrove è avvenuto forse un po' di più, cioè il consolidamento di queste esperienze. Penso anche al nord Europa, a Berlino, laddove sì, ci sono gli spazi controculturali forti, però c'è tutto un sistema di economia alternativa, ci sono i kindergarten autogestiti, insomma, c'è un sistema che nella scena politica ha riconosciuto i bisogni anche di chi non era giovane controculturale, ma di chi cresceva, di chi aveva dei bisogni diversi, di maternità, paternità, di lavoro, di altre espressioni che non erano solamente quelle controculturali, che pure in Italia però hanno costruito la base per queste esperienze, perché queste esperienze gli fossero. E questa è un po' la contraddizione che nel caso del Forte, poi non conosco altre esperienze così a fondo per dirlo, però in quella del Forte ha provocato l'allontanamento di un pezzo della prima generazione di occupanti.
No, infatti ci sono, viene fuori dalle
È un pezzo di prima
interviste.
generazione di occupanti che poi diede vita ad altre esperienze. Poi magari incontrandosi di nuovo al Forte negli anni più recenti, però negli anni 90 magari occupando un altro spazio più accessibile ai bisogni di persone che crescevano. In poche parole. L'evoluzione di questo si capisce anche un po' dalla festa più tradizionale che c'è al Forte, che è quella del 1º maggio, che è il 1º maggio del non lavoro, che se il Forte ha 23 anni di vita, le feste del non lavoro ne hanno 26, cioè da 26 anni al 1º maggio si fa una festa dell'Anteforte Prenestino per celebrare il non lavoro. E nei primi anni era molto caratterizzata dalla musica, quindi dai concerti, in particolare punk, ma non solo, che avvenivano nel Parco del Forte. Negli ultimi anni, specie negli anni 2000, è diventato più un happening trasversale, in cui ci sono sì i concerti, ma ci sono anche i giochi per i bimbi, le iniziative teatrali, i banchetti del commercio eco solidale, cioè è diventato uno spazio più plurale e accogliente anche per i bisogni di generazioni differenti, cosa che invece a fine anni 80 ha provocato un po' una
Quell'isola
rottura.
fu un'esperienza completamente gestita da punk, giovani, non c'erano più della gente, degli estranei o dei vecchi, quello non c'è mai stato, era proprio completamente gestito solo da giovani, da giovani punk, insomma, non è stata un'esperienza così.
Punk, ma poi vabbè l'innesto del pop.
Sì, dopo c'è stata la svolta verso il pop. Questo
Rimpiangi.
non la rimpiango, però insomma, che in quel momento c'era la fase hip hop, bisogna dire, secondo me bisogna dire così. È stato un po' un avvicendarsi di varie fasi, questo insomma.
Beh, abbiamo parlato un sacco. Forse dobbiamo chiedere prima se c'era qualcuno o qualcuna che voleva interagire con noi. Cioè, non solo su curiosità aneddotica e cose simili, però anche su, non so, su altro, considerando che questo libro visto è nato da una ricerca.
L'esperienza dell'isola da qualche durata però ci avete vissuto. L'isola è stata occupata nell'88 ed è stata scoperta nel 91. Però è stata un'esperienza fittissima. C'erano cose continuamente, cioè, più di una alla settimana, continua, a parte che c'erano quelli che abitavano lì, quindi c'era sempre qualcuno. E poi
Avevate contatto con gli altri, lo scambiavate, vi aspettavate, come funzionava?
sì, quei gruppi, per esempio, passavano i gruppi che passavano dall'Italia e che venivano giù dal nord Europa, facevano tutto il tour, c'era un passaggio di contatti e si organizzavano, forse si organizzavano tante cose.
Con tutta l'Europa, cioè.
Sì, cioè, abbiamo fatto tanti concerti bellissimi, anche insomma importanti. È stata un'esperienza molto bella, no, e poi c'era sempre qualcuno che veniva, perché poi dopo, ecco, c'era anche questa cosa delle voci che giravano, per cui c'era sempre qualcuno che veniva attratto dal posto ed emigrava praticamente, come abbiamo avuto i contropotere che per me rappresentano. Non sta bene parlare male di qualcuno, però vennero su questo gruppo da Napoli e niente, a un certo punto comandavano loro. Ciao. A un certo punto loro erano tipo punk e bestia con tutti questi cani. E niente, si sono fatto un colpo di stato, visto che comunque la gestione dell'isola era molto anarchica e comunque molto libertaria, non c'erano delle grandi imposizioni. Questi invece sono venuti, si sono riusciti a imporre facilmente con un atteggiamento così, però anche altra gente, cioè proprio c'è stata un'emigrazione, tanti venivano a Bologna, venivano a stare all'isola perché erano attratti da tutto questo fermento. E quindi e molti anche invece sono emigrati da Bologna, sono emigrati per Berlino, per Amsterdam, tante amiche che sono su qualcuno che comunque andavano, stavano su a Berlino per dei mesi, oppure ci sono rimaste per degli anni.
Ma dov'era?
L'isola, in via San Giuseppe, era qua dietro l'Arena del Sole, era il ripostiglio dell'Arena del Sole prima che diventasse, cioè è stato un periodo in cui l'Arena del Sole è stata perennemente in ristrutturazione. C'erano i progetti, ma non andavano avanti. Allora dietro c'era questa specie di locale che poi ripensandoci, per esempio, cioè, si accedeva giù alla sala dei concerti che era bellina, grande, Però si accedeva per una scaletta stretta e tuttora quando ci troviamo diciamo, ma se scoppiava un incendio morivamo tutti. Cioè, ogni tanto si sente dire di qualche incidente. Cioè, si era anche molto avventati nelle cose. E una cosa che è venuta che a qualcuno in tutte le interviste dice che in seguito all'incendio del Cinema Diana di
Il
Torino,
cinema statuto.
al cinema, beh,
Sì, il Diana è un teatro occupato.
che ci fu questo incendio che poi proiettarono la capra, mi sembra che mi ricordo, che dopo girava questa voce, questo film che portasse una sfiga terribile, e morirono un sacco di persone, dopo vennero
Perché se non
fatti.
sbaglio l'incendio fu nell'83 e morirono 64 persone. Questo proprio con ovviamente una stretta su i controlli nei confronti dei locali pubblici e in particolare dei centri sociali comunali in cui avvenivano queste attività semi-autogestite anche da parte dei punk, per cui non fu più possibile organizzare i concerti autogestiti e da lì cominciò una campagna per ottenere uno spazio per autogestire.
Noi, cioè, ovviamente, figurati se ce ne fregava delle norme di sicurezza, cioè proprio era l'ultima cosa che ci poteva fregare. Però sinceramente adesso vedendo tante volte, sentendo dire di situazioni, insomma, di cose così, ci sarebbe da riflettere un attimo su questa cosa. Però purtroppo non avendo mezzi, non è che ci si può permettere, cioè, questo è un po' handicap, perché tu occupi un posto, però non hai i mezzi per poter fare ristrutturazioni o cose di questo genere. In ogni caso, a volte succedono delle cose, però è sempre andato bene, non è successo niente, quindi va bene così.
Puoi ripetere il nome della rivista?
Zapruder si chiama. Zapruder Storie in Movimento. È una rivista che ha 6-7 anni di storia. Nasce da un appello lanciato nel 2002 da qualche decina di storici e storiche, specie sull'onda di Genova, dei movimenti post-Genova, con l'idea di fare storia non accademica, storia critica, insomma, e storia aperta appunto ai movimenti. E dal 2003 pubblica un quadrimestrale si trova in giro, non so se qua c'è, e nulla, insomma. Più o meno ha un'impostazione monografica, c'è cioè una parte monografica del numero, poi altre sezioni più aperte. E a gennaio uscirà questo numero sugli anni 80.
Ma non ti sei interessato a Bologna perché la ricerca di
No, è stato non casuale, però ti posso dire perché mi sono interessato alle altre città e poi a un certo punto ho saltato un limite. Cioè Torino perché la mia città era là dove tutto era cominciato, per la mia esperienza. Milano per rapporti personali che avevo già avuto fin dalla mia ricerca di laurea su Torino con Marco Filopat e con la Sheik allora, perché avevo fatto la ricerca su Torino, però avevo fatto anche qualche intervista a Milano e con Filopat per avere un attimo anche uno sguardo esterno e quindi poi ho voluto approfondire Milano. E Roma perché mi interessava vedere alcune esperienze degli anni 80 in una delle città che aveva avuto la maggiore e più intensa, più forte continuità nell'area dell'autonomia, che poi ha fortemente caratterizzato e se vogliamo caratterizza ancora oggi, no? Negli echi, nelle pratiche, un po' nei segni, l'area dei centri sociali urbani. Per cui mi interessava vedere cosa era successo negli anni 80 in quel contesto lì. E poi appunto altre città. Bologna è molto importante, una cosa che non abbiamo detto al di là del punk, per quanto riguarda nuovi movimenti o nuove forme di attivismo negli anni 80 per l'affermazione dei gruppi collettivi gay lesbici, che ad esempio cioè, qui a Bologna cioè, ebbero un centro molto importante. importante. Anche la stessa area controculturale bolognese fu più permeabile di altre diciamo così, all'attivismo radicale antagonista che nasceva nell'ambito gay-lesbico, ad esempio in un libro di Porpora Marcasciano, Antologaia, Porpora Marcasciano è un attivista trans che racconta il suo percorso personale fin dai primi anni 70 nel suo paesino, originario in Sud Italia, fino a Roma dove ha fatto l'università e il suo rapporto ambivalente con la scena politica intorno a quel tempo e fino alla nascita dei primi collettivi antagonisti gay e racconta di come, specie nel 77-78, Bologna era un po' un faro di anche libertà dell'esperienza rispetto
Questo
all'ambiente autonomo romano
sicuramente.
che era molto più duro politicamente, ma anche si può dire a 30 anni di distanza omofobo in gran parte, per cui lei racconta di come questi viaggi a Bologna erano anche un po' una liberazione, specie nel 77, racconta della Trompa-Brick, di
Bellissimo.
quel giro lì, per cui anche quel pezzo per Bologna sarebbe importante, cioè degli rapporti tra movimento controcultura e il nascente attivismo gay, cosa che su altre.
Prossimo libro.
Prossimo giro.
Ci
Diciamo che è
sono.
finito il dottorato, mi sto occupando di altro professionalmente, quindi è un po' difficile.
Beh, in effetti noi con Giampi che andava in giro con le carte rete e quando uscivamo fuori da Bologna abbiamo avuto dei problemi. Cioè, a Roma in special modo abbiamo trovato i 100 celebrity rockers lì. Cioè, c'eravamo una fissa brutta, sta gente, anche perché comunque c'era tutto all'inizio, anche quando andavamo al castro all'inizio, a parte che eravamo molte donne, anche questo è bello sottolineare, la scena femminile come si è evoluta, perché all'inizio il punk c'erano molte donne, quando è arrivato l'hardcore con gli scarponacci e tutti questi tuffi dello state diving, eccetera, e praticamente le donne si sono dovute fare in disparte perché non ce la facevi stare sotto il palco, cioè molti si sono fatti veramente male anche tra gli uomini, e quindi c'è stato un po' un avvento della scena più maschile, più pesante. All'inizio eravamo tante donne e poi c'erano mezzi uomini, mezzi donne, diciamo così, insomma, anche i ragazzi erano un po' più effeminati, un po' più maturini, e poi alcuni che sono diventati gay, dichiarati o trans o tutto, ecco. E comunque c'era più tolleranza. A Bologna, nonostante che cioè, problemi c'erano, scappavamo sempre, tutte queste cose qua, però rispetto a quello che succedeva nelle altre città, erano acqua di rose. Roma poi non si fa.
Non so se non c'è nient'altro.
Libro molto concentrato, quindi ce ne sarebbero di cose da dire, ma insomma.
Per questo c'è la lettura anche, oltre alla
Sì.
presentazione. Va bene. Comunque dovrebbero esserci delle copie, insomma. Abbiamo fatto una scorta se interessa a qualcuno. E nulla. Vi
Io volevo
ringrazio.
chiederti
Dimmi.
perché c'è resistenza innaturale,
Ah.
perché innaturale?
Vabbè, innaturali perché a lungo non riconosciute come forme di resistenza, più ampiamente come forme di attivismo sociale e politico, non riconosciute sia vabbè, dalla ricerca storica che si ferma la storia dei movimenti sulla soglia degli anni Ottanta, insomma, come procede, sia anche dalla sociologia che, quantomeno quella italiana, ha studiato i movimenti negli anni Ottanta, però alcune esperienze, quelle più visibili, come movimenti ambientalisti, pacifisti e così via, mentre poco ha considerato il legame tra controcultura e movimenti sociali, che per l'Italia invece è una cosa molto importante. Cioè, le controculture in Italia, non sono io il primo a dirlo, però nascono, si sviluppano sempre in un legame ambivalente con l'attivismo politico, fin dal beat, dai fogli beat della seconda metà degli anni 60, passando alla controcultura hippie per come è stata acquisita in Italia. C'è un libro di Andrea Valcarenghi, era underground a pugno chiuso, perché si voleva in qualche modo acquisire l'esperienza controculturale anglosassone, però all'interno di una matrice che era quella dei movimenti italiani. E poi il punk stesso, per quanto non tutti i punk sono stati attivisti politici o dirigenti sociali, però la storia del punk italiano è legata a proprio alla storia dell'attivismo giovanile. Quindi resistenze innaturali, perché comunque ambivalenti, comunque non riconosciute, e che hanno una storia anche difficile da essere accettata anche all'interno delle esperienze di movimento e dei centri sociali stessi, che ad esempio non, mentre hanno ancora oggi nelle loro aree dei riferimenti immaginari agli anni 70 o al 77, specie intorno al ventennale c'è stata una grossa produzione di pubblicazioni sul 77. E come dire, è un po' nell'immaginario di molti centri sociali del 77, movimento di insubordinazione di massa, ma anche creativo, ma anche, cioè, assolutamente radicale, sovversivo, così via. Mentre gli anni 80 sono spesso liquidati, mentre sono stati comunque il decennio sperimentale in cui moltissime esperienze degli anni 90, specie nell'ambito dei centri sociali, si sono formate. Obiettivamente, magari c'è stata proprio un'apertura, una sperimentalità maggiore di quanto invece ci sia stata nel decennio successivo, in molti contesti, dove invece i centri sociali sono diventati più canone, diciamo così, un po' non istituzionalizzati dall'esterno, ma auto, come istituzionalizzati. E poi Innaturali è anche un omaggio al libro di Ebbige, che nella traduzione italiana è Sottocultura, il fascino di uno stile innaturale. Quindi c'è un riferimento. Ok,
Grazie.
grazie a voi.
Grazie a voi.